Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Anna Maria Barbato Ricci incontra Josephine Beauharnais. Josephine Beauharnais è Martine Brochard.
Alla buona ora, damigella. Ha un ritardo di 8 minuti rispetto al nostro appuntamento. È così che ci si comporta con un'imperatrice, la più grande dei tempi moderni?
Maestà, lei non ha idea del traffico. A Ponte Cavour c'era un ingorgo spaventoso.
Queste carrozze moderne alla portata di tutti creano un caos orribile. È colpa della vostra democrazia e delle dottrine che hanno dato accesso indiscriminato a beni che, ai miei tempi, erano riservati a chi potesse vantare un retaggio atavico.
Eppure per un certo tempo volle farsi chiamare cittadina Beauharnais e fu moglie di 2 generali della Rivoluzione francese.
Alessandro, il mio primo marito, era visconte ed esponente dell'aristocrazia, ricco e bene imparentato. E questa sua posizione fu il motivo per cui mia zia paterna, Eugenia Tasker de la Pagerie, amante di suo padre, tese il nostro matrimonio, calcolato per salvare la mia famiglia dal disastro economico. E le nostre piantagioni di Les Trois Îlets erano state spazzate via dalle uragani e mio padre, Giuseppe, era oberato dai debiti. Non ero destinata ad Alessandro. Poi mia sorella Caterina, la prescelta, morì e toccò a me. Non avevo che 16 anni. Partimmo con la mia famiglia dalla Martinica, di cui ho sempre ripianto i colori, il calore, la vegetazione lussureggiante, per raggiungere Alessandro a Parigi. Ci eravamo conosciuti quando eravamo bambini e suo padre era governatore dell'isola. Io allora mi chiamavo Rosa, anzi in famiglia ero Yeyette. Solo Napoleone prese a chiamarmi col mio secondo nome, Josephine.
Dunque un matrimonio studiato a tavolino.
E tanto infelice. Mi rendo conto che la mia educazione, seppure raffinata per l'alta società isolana, risultasse rozza agli occhi dei prevenuti parigini abituati a sentirsi l'ombelico del mondo. In più, mio marito non mi trovò di suo gusto. Aveva da ridire sul mio aspetto, criticando tutto di me, gli occhi, il naso, la bocca. E giurai a me stessa che mi sarei raffinata a tal punto da diventare oggetto di desiderio per tutti gli uomini. Ho d'altronde una vecchia chiromante in Martinica. Mi aveva pure predetto un matrimonio sfortunato, una vedovanza, ma poi una corona e un ruolo più alto di quello di una regina.
Certo, è facile costruirsi una mitologia ad eventi avvenuti.
Non avrei dovuto accettare di essere intervistata da una donna. È storia vecchia quanto il mondo, che una donna è sempre pronta ad attaccare un'altra a prescindere. Invece, ma chère, ho testimonianze inoppugnabili. Consulti pure il giornal parigino Le Thé del maggio 1797. E troverà tutto scritto lì, nero su bianco. Non vorrà dirmi, spero, che i giornalisti siano dotati di poteri divinatori. Certo, all'epoca Napoleone aveva già intrapreso la campagna d'Italia ed io, da un anno, sua moglie, ero acclamata come la signora delle vittorie. Ma era un generale della Repubblica francese, sia pure la punta di diamante dei condottieri e non c'era nessuna prospettiva imperiale.
Stati vagando, altezza imperiale, eravamo al suo primo matrimonio.
Se ne tacevo è perché il ricordo è così doloroso che preferivo rimuoverlo. Nel 1779, anno delle nostre nozze, eravamo due ragazzini, io sedicenne e lui diciannovenne, e in più mio marito era viziato dalla posizione privilegiata della sua famiglia. Mi rideva come un'incolta provincialotta delle colonie e godeva a fare emergere i miei limiti culturali. Mi spaventava con lo sfoggio intellettuale, con abitudini dissolute. L'unico tesoro che trassi da quella sfortunata unione furono i miei due meravigliosi figli, che mi sono stati sempre vicini e per i quali avrei fatto qualunque cosa.
Alessandro non esitò a tradirmi platealmente sin da subito,
esibendo le sue amanti, fra cui quell'odiosa Laura de Girardin, in Francia e nelle piccole Antille, quando ricoprì lì la carica di assistente del governatore. Io arrivai libata alle nozze, ma per mettermi in difficoltà osò persino insinuare che in Martinica ero stata l'amante degli schiavi della nostra piantagione, ma persino di uno che alla mia partenza contava appena 5 anni. Sa, le donne, rispetto agli uomini, hanno sempre maggiore difficoltà a tutelare il loro buon nome.
Ne sono consapevole, maestà. La calunnia è un venticello, si suol dire.
La calunnia è un uragano tropicale, creda a me. Ebbi qualche mese di riavvicinamento con Alessandro. Mi ero impegnata allo spasimo nel raffinarmi, anche grazie all'aiuto di sua zia Fanny de Beauharnais, musa dei salotti più sofisticati di Parigi. Ebbene, io rimasi incinta di Ortensia e lui, da marito irresponsabile, accettò il lavoro nelle piccole Antille con la de Girardin al seguito. Ebbi una gravidanza terribile, non priva di complicazioni, quale fu quella di Eugenio, e la bimba nacque prematura. Eppure, sin da così lontano, Alessandro, il fedifrago fuggiasco, scortata dall'amante, osò mettere in dubbio la legittimità della paternità. Fu allora che presi una decisione essenziale, a cui sono stata fedele per tutta la mia vita.
Quale, maestà?
Quella di indurire il cuore e di dare agli uomini non la mia anima, i miei sentimenti o tutta me stessa. Anche se il nostro era stato un matrimonio deciso dalle famiglie, ero venuta a lui piena di sogni, di fantasie romantiche da sedicenne. Lui era il principe azzurro che mi aveva riservato la sorte. E si era rivelato un principe dal cuore nero, interessato solo all'esteriorità e dall'inseguimento di piaceri effimeri, incurante di calpestarmi e di calpestare l'onore della nostra famiglia. Ebbene, mi abbandonai a spese pazze, e sì, anche a relazioni extraconiugali alla luce del sole, occhio per occhio, no? Il vincolo del matrimonio era stato lui per primo a violarlo, cercando per di più di farmi apparire come la Circe che fino ad allora non ero stata. Ma perché dovevo addossarmi, incolpevole, peccati che non avevo commesso? Tanto valeva meritarsi le accuse, no? In quella società dove anche i sentimenti erano considerati oggetto di consumo e tutto era monetizzato, chi avrebbe apprezzato una mia condotta morigerata?
Comprendo il suo rovello, maestà, ma mi sembra troppo semplificante. È come dire che di fronte a un mondo di ladri tanto vale diventarlo, o se i facili costumi sono dilaganti e d'obbligo aderirvi.
Prima ed anche dopo la rivoluzione la morale era una questione molto molto marginale. Alla corte reale di Luigi XVI fiorivano le tresche, si eri giovane e bella o comunque accondiscendente, acquisivi vantaggi che ti rendevano la vita facile e tacitavano la coscienza. Le ricordo che Talleyrand nasceva vescovo. Dopo la rivoluzione, poi era prevalsa la religione laica, la dea ragione.
Il cattolicesimo era perseguitato, o quasi. La coscienza era considerata una zavorra. Chi ero io? Giovanna d'Arco? Per contrappormi all'andazzo? Guardi che noi, di lassù, abbiamo cognizione di ciò che avviene da voi, nostri posteri, e mi sa che non versiate in condizione migliore, specie nella condizione femminile.
Mi ha colta in castagna, maestà. Voi avevate le incomparabili e noi le escort.
E dunque non stia qui a farmi il fervorino sui tempi scandalosi che ho vissuto e sulla mia morale. Ero una donna dei miei tempi, respinta da un marito convinto della propria superiorità culturale e di censo, che gli veniva dall'aver avuto l'opportunità di studiare e di coltivarsi, nonché dal linaggio familiare. Uno studio vacuo, che però non aveva inculcato nel suo comportamento né etica né rispetto di se stesso e degli altri. Mille volte meglio Napoleone, allora. Pure nella sua grandezza, mai mi considerò un'occhetta noiosa ed irrecuperabile. E mi amò, sì, mi amò. Amò i miei figli, perdonò i miei difetti. Ed io perdonai i suoi, le sue indiscrezioni di talamo. C'era fra noi due un vincolo, oserei dire un karma, che non si spezzò né per l'ostilità di quella sua diabolica famiglia, né allorché per la ragione di Stato dovete ripudiarmi per sposare quell'insipida austriaca.
Parla da donna gelosa.
Parlo da donna che non è riuscita a partorire l'erede che l'avrebbe messa al sicuro da ogni disconoscimento. Parlo da donna che ha saputo ricoprire con dignità il ruolo imperiale. Parlo come chi ha persino salvato la vita al suo uomo. Quella volta a Brescia, nel 1796, mi rifiutai di fermarmi una notte in più per partecipare alla festa del governatore, filo austriaco, e sventai con quella partenza anticipata un agguato contro mio marito. Il mio impetuoso, coinvolgente marito. Nel mio anello nuziale fece incidere la scritta «Al destino». La nostra unione era per lui fonte di passione, e persino quando inseguiva altre gonnelle, tante che mai diede rango di erede ai suoi figli legittimi. Napoleone mi affascinava con la sua avvolgente premura, la sua volitività. Lo amavo a modo mio, con l'amore che può nutrire una persona a cui la vita ha inferto ferite sentimentali mai rimarginate. Ma lui mi accusava di dare persino troppo spazio al mio Carlino Fortuné. Sì, sì, lo ammetto. Durante la nostra prima notte di nozze non volli scacciare dal talamo il cagnolino che qualche morso lo destinò al novello marito.
Mi sembra una bella prova d'amore.
E Napoleone me ne diede davvero tante, a cominciare dalle lettere affettuose, appassionate, fantasiose che mi indirizzò, un tantinello sgrammaticata. Ah, ma lui era un generale, non un letterato, tutto impeto ed assalto, in amore come nelle battaglie. Io ero ebra del potere datomi dall'essere sua moglie, e sarò franca, ero ben più restia a scrivere. Ero in una sorta di paese delle meraviglie. Ogni cosa che desideravo era la mia portata. Gioielli a profusione. Altro che lo scandalo della collana di Maria Antonietta che qualche decennio prima aveva tirato su l'austriaca, la zia della donna scelta da Napoleone per produrre l'erede, il biasimo del popolo.
Collezionava anche amanti, mi pare, oltre che gioielli.
Purghi quella credine nei miei confronti. Un vecchio proverbio indiano ammonisce che bisogna camminare per 3 lune negli altri mocassini prima di trinciare giudizi. Lei arriva qui con la sua moderna prosopopea e pensa di poter giudicare un'imperatrice. Dunque, non si permetta di farci da tribunale intera con le sue imputazioni borghesi. Lassù, mondati da ogni zavora umana, rifulgiamo per le nostre virtù E posso dire che mai vedova, veterano, ferito in guerra, mendico, ricorse a me senza che io non soddisfacessi le sue richieste. Tutti i sudditi mi amarono e mi apprezzarono come sovrana pietosa.
Matrimonio alla moda, dunque.
Un matrimonio meglio di tanti altri, mi lasci dire. Sicuramente migliore di quello che Napoleone ebbe con l'austriaca, che tolse ogni guizzo di vivacità alla sua vita domestica in cambio di un erede. E se proprio vogliamo dirla tutta, ed esprimendomi senza peli sulla lingua, in qualche modo mi rifaccio catturare dalle negatività terrene.
Sì, confidi, maestà, non porti questo rospo in gola per l'eternità.
Ebbene, che Dio mi perdoni. Mi rimane ancora un po' di orgoglio peccaminoso nel pensare che, mentre il tanto inseguito, vagheggiato erede, che fu l'alibi del mio ripudio, morì ventunenne, povero, frustrato e glum. E la mia stirpe non solo diede un altro imperatore alla Francia, quel Carlo Luigi Napoleone, figlio della mia Ortensia, e di Luigi Bonaparte, fratello di mio marito, ma il nostro sangue scorre nelle vene di sovrani ancora oggi regnanti. Mia nipote, Joséphine, figlia di Eugène, sposò il re Oscar I di Svezia. Attraverso loro sono divenuta diretta antenata delle attuali case reali di Belgio, Svezia, Danimarca, Grecia, Norvegia, Lussemburgo, Liechtenstein e Portogallo. Poi un'altra mia nipote, Amélie Auguste Eugénie Napoléon, anche lei figlia di Eugène, divenne imperatrice del Brasile. E la frigida Asburgo Lorena, tanto massaia, economa e morigerata, manco aspettò la definizione della situazione del marito all'Elba, subito si gettò fra le braccia di un generale orbo, tale Neiberg, messole accanto dal padre per vigilarla. Ma un po' di contegno, perbacco, e poi due figli fuori dal matrimonio ed un terzo marito, insomma.
Considererà pignola, ma ancora fresca sposa del Bonaparte, lei aveva cominciato una tresca con il polit Charles e allorché raggiunse suo marito in Italia si portò al seguito del suo amante e organizzò anche un sistema per far la cresta sulle forniture militari.
Non lo nego, ma rientrai nei ranghi appena Napoleone divenne primo console. Non per cercare scusanti, ma probabilmente questa mia febbrile seduttività aveva radici lontane. Risaliva a quando, giovanissima e sempre in ristrettezza, il mio primo marito aveva ucciso in me qualsiasi affettività, criticandomi in ogni aspetto muliebre. Sottolineava impietoso i miei occhi leggermente sporgenti, il mio naso non perfetto, le labbra sottili, i denti irregolari. Accanto ai miei comportamenti, non certo alla page, era questo mio aspetto non conforme al modello di bellezza del tempo ad allontanarlo da me, facendomi sentire una paria. Alessandro aveva instillato in me una sorta di riflesso condizionato alla seduzione, in una ricerca mai paga dell'altrui attrazione. Napoleone seppe lusingarmi e la mia grazia divenne proverbiale, e tanto che persino dopo il divorzio regnai sulla società parigina della mia malmaison.
Quella del divorzio fu una prova davvero dura da affrontare.
I maligni insinuarono che seppi giocare bene le mie carte in termini di appanaggio e liquidazione finale in un profluvio di lacrime e rampogne alternate a eroici richiami al mio sacrificio. Posso assicurarvi che ogni lacrima venne diritta dal mio cuore e dalla mia anima, tant'è che lo stesso Napoleone pianse con me.
quel 30 novembre 1809 forse lo addolorò alla pari della sconfitta di Waterloo. Sì. Ebbi riconosciuto una rendita annua di 3 milioni di franchi. Sì, non esitai a far pervenire al mio ormai ex marito qualche conticino sospeso, ma tanto la novella sposa era così economica da non spendere neppure per intero il mezzo milione di franchi del suo appanaggio. Il mio dolore non poteva essere affidato alla valutazione di un contabile.
Fra voi però rimase sempre in vita un rapporto.
Nel 1812, di ritorno dalla sfortunata campagna di Russia, scrisse lui stesso: «La mia buona stella si chiamava Josephine». Un riconoscimento che mi lusingò molto. I nostri rapporti si raddolcirono, mi creda, e l'avrei seguito anche nell'esilio all'Elba, ma non volli urtare i sentimenti della moglie austriaca. A lei mia figlia rendeva con onore il servizio di dama di compagnia, facendo persino da parafulmine contro i dileggi delle terribili cognate e dell'invadente famiglia Bonaparte, che già avevano reso difficile la mia vita.
Un legame vivo in eterno, dunque, il vostro.
Ma lei è arrivata qui, oltre che in ritardo, colma di meschini pregiudizi nei miei confronti. Ora sembra capire che il nostro fu un amore che, al di là delle orpelli passionali, ci alleò e ci ispirò una forza comune che fu sorgente di un rilancio della Francia dopo il tunnel della Rivoluzione. E per tenderle una mano, le confesserò che fui felice di morire prima di lui nel 1814, prima che subisse la sconfitta finale e quella Waterloo che lo fece sopravvivere alla sua essenza vincente, completamente annientata, per seppellirlo vivo a Sant'Elena. Avevo 51 anni, avevo vissuto intensamente, avevo amato, goduto, sperperato fiumi di denaro con una fame di vita pari alla fioritura impetuosa delle mie amate rose della Malmaison, 200 varietà provenienti dalla Persia e, ai giorni vostri, divenute 650 varietà, da cui nacquero la rosa tea e l'ibrida perenne. Credetemi, vi prego, tradii per espansività, ma non perché fossi cattiva. Fui precipitosa e riflessiva, senza che in me albergasse alcuna malvagità. E colui che sopra tutti doveva perdonarmi mi ha compresa e dato prova della sua divina misericordia, tanto da concedermi la consolazione di rivedere in eterno l'uomo per cui provai una comunione di spirito.
Thank you.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Anna Maria Barbato Ricci ha incontrato Josephine Beauharnais. Josephine Beauharnais era Martine Brochard.
La parola è il verbo.
E il verbo è Dio.
Victor Hugo.
Pagine,
fogli,
verbi,
parole.